File 24, pagina 123. George Wellers 2. Nell'estate del 44 i crematori si rivelarono insufficienti per distruggere gli innumerevoli cadaveri provenienti dalle camere a gas continuamente in funzione, e ripresero allora a funzionare le trincee di incenerazione all'aperto. Sicuramente a partire da quel periodo l'odore che colpiva l'olfatto e la psiche dei detenuti ridivenne una realtà ossessionante. Anche in questo caso la realtà, priva di precisazioni temporali, assume il carattere di un fenomeno permanente che invece non era presente in altri periodi. L'ultimo esempio è forse il più importante e impressionante a proposito della deformazione inconscia della realtà, è quello relativo alle valutazioni del numero di assassinati e di morti durante i 4 anni di esistenza di Auschwitz. A questo proposito occorre sottolineare con insistenza che si tratta di un segreto di Stato destinato a rimanere impenetrabile al di fuori di un circolo ristretto di intimi di Himmler. Le consegne di segreto assoluto erano date da Himmler in persona fin dall'inizio della trasformazione del campo d'Auschwitz in luogo di componimento della soluzione finale della questione ebraica nell'estate del 41, e furono confermate più tardi a proposito del rapporto Correr. Così, quando dopo la guerra Höss fu interrogato a questo proposito, sostenne sempre di non conoscere il numero esatto dei morti ad Auschwitz, verosimilmente non mentiva. A maggior ragione lo ignoravano gli ex detenuti d'Auschwitz. Si potrebbe pensare che i membri dei Sonderkommandos si erano addetti ai crematori e alle fosse di incenerazione fossero in grado di conoscere questo numero, ma in realtà quasi tutti svolgevano queste mansioni per un arco limitato di tempo, perché venivano uccisi dopo qualche settimana o qualche mese. D'altronde essi erano particolarmente sorvegliati e rimanevano isolati dal resto del campo, e i membri stessi di ciascuna squadra avevano solo in pochi casi contatti regolari con quelli delle altre squadre. In breve, anche la loro conoscenza del numero dei morti poteva essere solo occasionale, parziale, e si riduceva a stime di estrapolazioni. A maggior ragione lo era quella dei detenuti ordinari. Tutto ciò non ha impedito a un certo numero di sopravvissuti di Auschwitz, inconsapevoli della propria incompetenza, di dare una loro opinione a questo proposito. Riassumiamo in breve queste opinioni. In un rapporto dell'Office de Recherche des Crimes de Guerre del 1945 viene detto che la cifra di 8 milioni di esseri umani annientati ad Auschwitz non pare per nulla esagerata. Nel 1945 3 ex deportati ebrei di Francia affermarono, l'uno, R. Feigelson, che 7 milioni di esseri umani furono sterminati solo ad Auschwitz, mentre degli altri 2, il primo, dottor S. Steinberg, disse che ad Auschwitz ci furono dai 4 ai 4 milioni e mezzo di scomparsi, e il secondo, il dottor Bendel, 4 milioni, cifra indicata il 24 maggio 1945 dall'ex membro del Sonderkommando H. Tauber, mentre un altro ex membro del Sonderkommando A. Feinsberger parlava nell'aprile 1945 di più di 2 milioni. Dal canto suo, Höss affermò a 2 riprese nel 1946 che ad Auschwitz si trattava di 3 milioni di morti, e nel 1947, durante il suo processo in Polonia, di 1,5 milioni. Bisogna aggiungere che l'atto d'accusa contro Höss gli addebitava la morte di 4.312.000 persone, e il verdetto lo condannava a morte, riconoscendolo responsabile della morte di 2.812.000 persone. Così le cifre variano dagli 8 milioni al 1.5 milioni, con un rapporto cioè di 5.3 diviso 1, se si aggiunge che un ex deportato, dottor Gambert, affermava nel 1945 che a Majdanek il numero dei morti è stato di 3 milioni e che secondo Grossman questa cifra è anche quella dei morti di Treblinka, si arriva a 14 milioni, 8 più 3 più 3, oppure 7,5 milioni, 1,5 più 3 più 3, di ebrei morti solo in questi tre campi, il che è assurdo. Basandosi sulla documentazione attualmente esistente, è possibile dimostrare che la morte certa ad Auschwitz è di circa 1.300.000 persone, cifra spaventosa, vertiginosa. Da qualche anno, avendo compreso le difficoltà di questo problema e ritrovato la lucidità di giudizio, si evita di avanzare cifre, ma si sa che 4 milioni di morti ad Auschwitz è una cifra esagerata, riconducibile al trauma, allo shock naturale inevitabile che dominava la psiche dei sopravvissuti nei primi anni del dopoguerra, dopo la fine del loro incubo. Per concludere, è necessario insistere sull'importanza delle testimonianze, ma bisogna sempre chiedersi a chi sono rivolte, a quale uso se ne può fare. A chi sono rivolte? Da una parte, ai mezzi di informazione di massa, stampa scritta e parlata, relatori che si rivolgono a un pubblico ignaro e perciò credulo, autori di libri scolastici e di libri di divulgazione, eccetera. D'altra parte, agli storici dei nostri tempi, il cui mestiere consiste nell'analizzare, nel confrontare, nello sfruttare le testimonianze per ricavarne una sintesi, per trarne una lezione, nell'intento di impedirne una catastrofica ripetizione. Tuttavia conviene sottolineare vigorosamente che le testimonianze in cui le date e i luoghi non vengono precisati, o peggio ancora, le une e gli altri risultano errati a causa dell'indebolimento naturale della memoria, hanno un valore incerto e sono spesso inutilizzabili o addirittura possono indurre in errore invece di informare, che i ricordi nei quali l'aspetto orrore vissuto, peraltro assolutamente reale, lascia però nell'oblio i momenti seppure rari di relativa calma, devono essere accolti con riserva, poiché mancano di obiettività e danno inconsciamente un'immagine deformata della realtà, la quale diventa in tal modo incredibile oppure incomprensibile che le testimonianze oculari meritano una fiducia maggiore delle testimonianze indirette oppure fornite da persone incompetenti. È auspicabile che ogni qualvolta ciò sia possibile gli errori e difetti delle testimonianze vengano chiaramente segnalati perché possano essere corretti o moderati dal raffronto con altre fonti di informazione. Nel corso degli ultimi 15 anni si è considerevolmente intensificata la propaganda neonazista mirante a riabilitare il regime hitleriano, colpevole di massacri, di una crudeltà e di una violenza inaudita. L'esempio estremo di questa linea riguarda il massacro degli ebrei e degli zingari, che non può essere giustificato in nessun modo, trattandosi di adulti o di bimbi innocenti dichiarati collettivamente indegni di esistere. Due aspetti di questi massacri hanno particolarmente e profondamente sconvolto gli animi e reso odioso e ripugnante il nazionalsocialismo in tutte le sue manifestazioni. Da un lato, l'uso delle camere a gas quale mezzo terribile e rapido di assassinio collettivo ad alto rendimento, dall'altro la vertiginosa ampiezza degli omicidi perpetrati, È dunque su questi due punti, le camere a gas e il numero delle vittime dei massacri, che i nostalgici del nazismo in Germania e altrove concentrano i loro sforzi di confutazione. La filosofia generale di questa campagna è molto semplice. Si dichiara che l'esistenza delle camere a gas e il numero degli ebrei uccisi sono menzogne completamente costruite dopo la guerra dal giudaismo mondiale. Esse si fondano, secondo quanto inventa tale campagna, sul fatto che le indennità versate dalla Germania federale allo Stato di Israele e alla Memorial Foundation dopo il 1952 sarebbero state calcolate in relazione al numero delle vittime, e precisamente 6 milioni, il che è assolutamente falso. Secondo i propagandisti neonazisti, i mezzi utilizzati dai cospiratori ebrei per realizzare i propri fini consistono da un lato in accuse al regime nazista inventate dagli ebrei sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale, dall'altro in dichiarazioni ugualmente menzognere strappate sotto tortura al gruppo dirigente delle SS che, mentendo, hanno riconosciuto dei crimini inesistenti, e infine nella falsificazione dei documenti del regime nazista destinata a sommergerlo di vane accuse. Conseguentemente, al fine di rivelare la scandalosa macchinazione degli ebrei, bisogna dunque provare che 1. Le testimonianze dei sopravvissuti sono false, che 2. Le testimonianze delle SS non si reggono in piedi e che 3. I documenti nazisti dimostranti l'esistenza dei crimini sono truccati. È a questo che si dedica da 35 anni la letteratura neonazista, il cui volume aumenta, la cui diffusione si amplifica e i cui agenti si esprimono ugualmente bene in francese, tedesco, inglese, spagnolo o arabo. Come agiscono? Tutti i mezzi sono buoni. Se si tratta di testimonianze di sopravvissuti dei lager e dei ghetti, si cerca il più piccolo errore nel racconto per dichiarare che tutto il resto è falso. Oppure si mettono due racconti in contrapposizione l'uno con l'altro per dimostrare che non sono del tutto identici e che dunque sono entrambi fantasiosi e menzogneri, anche quando riguardano periodi diversi e o luoghi diversi, sempre che non si contrapponga ad una testimonianza, una pura fantasticheria inventata di sana pianta. In questo modo si cerca di sbarazzarsi di numerose e pesanti testimonianze di sopravvissuti dei lager e dei ghetti. Una delle argomentazioni usate spesso dalla propaganda neonazista, che produce un certo effetto presso il pubblico ignorante, è la seguente. I testimoni ebrei ci dicono che ad Auschwitz venivano uccise 25.000 persone al giorno, che si bruciavano cadaveri giorno e notte, e tutto ciò per 3 anni. Dunque, 25.000 morti per 365 giorni, ma qui è scritto gironi, uguale a 9.125.000 assassinati, ogni anno per 3 anni, uguale a 27.375.000 cadaveri in 3 anni solo ad Auschwitz. Ora, non sono mai esistiti 27.375.000 ebrei sulla Terra, il che dimostra in modo evidente che i racconti di questi falsi testimoni non sono che sinistre fandonie inventate da spudorati bugiardi. Non si deve assolutamente sorridere davanti a una tale operazione di propaganda, perché essa ha l'enorme vantaggio di basarsi su un ragionamento molto semplice, molto logico, accessibile a chiunque, ma il cui punto di partenza è sistematicamente e disonestamente falsato, il che è ignorato dal pubblico, Il pubblico ignora che ogni passo di questo ragionamento utilizza abusivamente qualche testimonianza in cui situazioni del tutto eccezionali, 25.000 cadaveri al giorno, crematori in funzione 365 giorni e 365 notti all'anno, sono presentate come se si trattasse di fatti quotidiani. Talvolta la colpa è del testimone che, trascurando di situare i fatti nel loro contesto reale, facilita il compito del propagandista. Viene così trasformata in sinistra e assurda caricatura la sinistra realtà, e si dichiara trionfalmente che tutti i racconti dei testimoni ebrei sono delle assurde favole e che essi sono tutti degli impudenti bugiardi che, oltrepassando imprudentemente ogni misura, finiscono per tradirsi. Nel caso di confessioni delle ex SS, il procedimento denigratorio più utilizzato consiste nell'affermare che queste confessioni sono state strappate dai tribunali con torture e ricatti esercitati sugli sventurati minacciati dalla pena di morte. Poco importa ai propagandisti neonazisti che non esiste alcuna traccia di prova delle torture che le SS giudicate davanti a tribunali della Germania federale non corrono alcun rischio di pena di morte, poiché questa pena non esiste nella RFT, e che parecchi ex nazisti hanno descritto in tribunale il funzionamento delle camere a gas che hanno visto con i propri occhi, e ciò in quanto testimoni e non in quanto accusati. Uno dopo l'altro i propagandisti neonazisti ripetono la fandonia delle torture per concludere che le confessioni delle SS non hanno alcun valore. Infine, si specula senza alcun pudore sul linguaggio segreto dei documenti nazisti, affermando che Sonderbehandlung non vuol dire affatto omicidio, che Vernichtung non significa lo sterminio fisico, ma semplicemente l'annientamento del potere e dell'influenza ebraica, e che Vergasung significa disinfezione, e che Vergasung Keller o Gaskammer designano il locale in cui si effettua la disinfezione, secondo alcuni, o dove si fa la miscela gassosa necessaria per far funzionare il forno crematorio, secondo altri, o ancora che selection non è altro che la selezione normale tra lavoratori e inabili al lavoro. In questo modo vengono scritti libri, opuscoli o lunghi articoli, il cui tono sicuro e infallibile deve persuadere il lettore che non c'è alcuna prova della reale resistenza delle camere a gas e che il massacro di 6 milioni di vittime non è altro che una macabra leggenda inventata dagli ebrei. Questa letteratura rappresenta un pericolo reale? È importante rendersi conto che presso lettori ignoranti il rischio di successo di questa campagna è tutt'altro che trascurabile. Ora, il numero di persone in buona fede che non conoscono nulla del periodo nazista perché erano troppo giovani o non erano ancora nate è attualmente già grande e lo diventerà sempre più col passare del tempo. D'altra parte, l'impresa demenziale di sterminio sistematico degli ebrei e degli zingari appariva negli anni 40 inimmaginabile alle stesse popolazioni ebree e continuerà certamente ad apparire difficilmente credibile alle menti sane. I nazisti lo sapevano. Ciò che facilita enormemente il compito dei propagandisti neonazisti nei loro sforzi di falsificare la storia è il fatto che si ritrova nelle testimonianze dei sopravvissuti un numero abbastanza alto di affermazioni errate o fortemente esagerate, come abbiamo già sottolineato in precedenza. Questo ci obbliga ad essere molto rigorosi nella nostra risposta, a non avanzare argomenti insufficientemente verificati, a non fare confusioni di date e luoghi, a non fornire cifre non controllate, a non parlare di fatti eccezionali, come se si trattasse di fatti quotidiani, a non dire crematorio, installazione innocente, invece di camera gas, installazione criminale, eccetera. Pagina 129.